Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. A Losanna, con idranti e gas lacrimogeni, la polizia riesce ad evitare lo scontro tra manifestanti pro-palestinesi e per Israele. Solo questi ultimi avevano l'autorizzazione della città. Al Consiglio di sicurezza dell'ONU ancora no degli Stati Uniti a una risoluzione che chiedeva aiuti umanitari per Gaza, un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi. È stata l'unica opposizione. L'Ucraina addestrerà le forze militari polacche nella difesa contro i droni, l'accordo firmato ieri dopo le incursioni russe. A Losanna la polizia è dunque riuscita ad evitare il temuto scontro tra la manifestazione per Israele, autorizzata dalla città e alla quale hanno partecipato circa 200 persone, e la contromanifestazione spontanea per Gaza, con quasi 2.000 partecipanti. Allora sentiamo le motivazioni di chi era a Losanna per Israele nel servizio di Lucia Mottini.
Dovevano svolgersi a pochi metri l'una dall'altra, ma per evitare possibili frizioni, la manifestazione intitolata Per Israele contro l'antisemitismo è stata spostata discretamente in riva al lago, sotto la protezione della polizia. In tutto circa 200 persone.
On aime Israël, c'est un peuple de paix, un peuple d'intelligence qui se bat pour sa survie.
Israele rimane comunque oggi un paese che si difende contro un attacco e non ha tante scelte.
Il momento è importante soprattutto per la comunità ebraica di Svizzera, che si sente vittima di attacchi ingiusti.
Non osa più dire qu'on est juif, on doit garder profil bas, e c'est inquiétant.
Quando c'è un antisemitismo come quello che abbiamo visto negli ultimi 6 mesi, ci dobbiamo di essere qua.
Chiaramente oggi l'immagine di Israele è rovinata. Non è una questione né di destra né di sinistra né di pro o contro il primo ministro. Noi siamo qui, siamo cittadini svizzeri. Chiaramente non ci facilitano la vita, questo è chiaro.
L'organizzatore zurighese della Silent Walk, che vuole rimanere anonimo, si dice svizzero e ateo.
Après le 7 octobre, j'ai vu une augmentation de l'antisémitisme.
È motivato dall'aumento dell'antisemitismo.
Mauvaise information.
Ma non pensa che distribuire bandiere israeliane in questo momento possa essere sentito come una provocazione?
Moi, je pense à un problème de la contre-manif.
È un problema dei contromanifestanti, risponde, se si sentono provocati. Io non mi sento provocato da una bandiera palestinese. La manifestazione per Israele contro l'antisemitismo si è svolta nella calma, mentre nella città alta la polizia faceva uso di idranti e gas lacrimogeni per fermare tra 1.000 e 2.000 manifestanti. Una situazione che rischia di ripetersi. Abbiamo già fatto 18 marce silenziose, spiega l'organizzatore.
A Bâle, a Berne, a Lucerne.
Ora siamo per la prima volta a Losanna e andremo presto a Ginevra.
E va bientôt y aller à Genève. On va continuer à faire ça.
Nella notte a New York gli Stati Uniti hanno posto il veto a una risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU che chiedeva a Israele di garantire la distribuzione sicura e senza ostacoli degli aiuti umanitari a Gaza. Il testo, presentato dai 10 membri non permanenti, ha ottenuto 14 voti a favore e il solo no americano, con gli Stati Uniti che sono così rimasti ancora una volta isolati. La risoluzione chiedeva inoltre un cessate il fuoco incondizionato e permanente e il rilascio di tutti gli ostaggi ancora detenuti da Hamas. Polonia e Ucraina hanno firmato un accordo per sviluppare una difesa comune contro i droni russi. L'intesa è arrivata in un clima di tensione tra i due paesi dopo alcune dichiarazioni del presidente ucraino Zelensky sulle difficoltà di Varsavia a far fronte a questo tipo di minaccia e mentre in Polonia sono in discussione inasprimenti sui profughi ucraini. Il servizio del nostro collaboratore Fabio Turco.
Fare fronte comune per difendersi dai droni. E questo è il risultato del triplice accordo firmato ieri dal ministro della difesa polacco Władysław Kosiniak-Kamysz e dal suo omologo ucraino Denis Szmigal. Kiev fornirà addestramento ai militari polacchi, mettendo a disposizione strumenti e conoscenza acquisiti in 3 anni e mezzo di conflitto contro la Russia. La cooperazione coinvolgerà forze armate, istituzioni di ricerca e industrie di entrambi i paesi. 10 giorni fa, l'incursione di 19 droni russi nello spazio aereo di Varsavia aveva evidenziato la necessità di migliorare le difese. Gli aerei della NATO erano riusciti ad abbatterne solo 4. I polacchi non sono in guerra, ecco perché è comprensibile che non siano pronti per questo genere di cose, aveva osservato in modo pungente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, aggiungendo che la Polonia non sarebbe in grado di salvare i propri cittadini in caso di massiccio attacco di droni. Parole non vere e non necessarie era stata la risposta del governo polacco, sintomo di un certo nervosismo che ora potrebbe essere stato disinnescato proprio dall'accordo. Altre tensioni potrebbero giungere però dal fronte interno. Il Parlamento di Varsavia ha approvato un nuovo disegno di legge per l'estensione del supporto ai rifugiati ucraini. Una precedente versione era stata respinta dal presidente conservatore Karol Nawrocki. La nuova variante prevede che l'erogazione degli assegni familiari sia legata all'avere un lavoro, a differenza di quanto avviene per i cittadini polacchi. Ora toccherà di nuovo a Nawrocki decidere se la nuova legge potrà essere promulgata.
Adesso andiamo in Afghanistan, dove i talebani hanno dato un'ulteriore stretta al mondo femminile. Dalle università del paese sono stati banditi tutti i libri scritti dalle donne. Sotto la scure dei censori sono finiti anche i libri iraniani e materie di insegnamento che trattano dei diritti umani, di molestie sessuali e della filosofia occidentale. Ci dice di più Manjula Bhatia.
Con l'inizio del semestre autunnale, nelle università dell'Afghanistan, il ministro dell'educazione del governo talebano ha notificato a tutti gli istituti, sia pubblici sia privati, una lista di 679 testi di insegnamento che non potranno più essere utilizzati. La lista è stata stilata da un comitato formato da religiosi, ministri e studiosi della legge islamica. Si tratta di libri che sono stati valutati sulla base dei loro contenuti ideologici, religiosi e scientifici e ritenuti, afferma il comitato, in contrasto con i principi della Sharia, la legge islamica appunto. Il divieto è in vigore dal 28 agosto. Tra i testi messi al bando ci sono tutti quelli scritti da donne, più di 140 titoli, testi che trattano anche di temi strettamente scientifici, per esempio anche un manuale sulla sicurezza nel laboratorio di chimica. Non solo le donne, ma anche autori ed editori iraniani sono stati censurati, più di 300 libri, questo con l'intento di prevenire la contaminazione dell'insegnamento afghano con contenuti provenienti dall'Iran. Un professore, intervistato in forma anonima dalla BBC, ha affermato che sarà impossibile colmare il vuoto, in particolare per i testi iraniani, principale via di accesso alla comunità accademica globale. Oltre ai libri vietati, il comitato censore ha anche pubblicato una lista nera di 18 materie che non potranno più essere insegnate. Si va dal diritto costituzionale alla storia dei movimenti politici fino ai diritti umani e democrazia e ovviamente tutto ciò che ha a che fare con la vita delle donne.
La Svizzera ha compiuto progressi nella politica di contrasto dei cambiamenti climatici. A dirlo è il Consiglio d'Europa, che ha elogiato la Confederazione per il nuovo quadro legislativo introdotto a tutela del clima. Il Consiglio è chiamato a vigilare sull'applicazione della sentenza detta delle anziane per il clima, sentenza della Corte dei diritti umani, che nel 2024 ha condannato invece la Confederazione per la sua inazione nel ridurre le emissioni. Tutto risolto, dunque, ci si potrebbe chiedere, non proprio, come ci spiega Anna Valenti.
Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa elogia e riconosce alla Svizzera di aver introdotto un quadro legislativo in ambito climatico completo in linea con quanto chiede la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani, che ricordiamo nel 2024 aveva condannato la Confederazione per non aver fatto abbastanza per contrastare il cambiamento climatico, violando così i diritti delle fasce di popolazioni più vulnerabili come gli anziani. Il Comitato si riferisce alla legge sul clima e l'innovazione, alla revisione della legge sul CO2 e la legge sull'approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, tutte entrate in vigore lo scorso gennaio. Norme, scrive il Comitato, che definiscono obiettivi, scopi e tempi che la Confederazione si è data per raggiungere la neutralità delle emissioni entro il 2050. Caso chiuso dunque, la Svizzera non deve più preoccuparsi della sentenza CEDU? Domanda rivolta dai colleghi romandi a Véronique Boyer, professoressa di diritto pubblico all'Università di Losanna e membro dell'Istituto Svizzero dei Diritti Umani. La Svizzera ha solo definito una traiettoria basata sull'obiettivo della neutralità, spiega la giurista. Ciò che manca ancora è il cosiddetto bilancio nazionale del carbonio richiesto dalla Corte dei Diritti Umani, che prende in considerazione quanta emissione di CO2 si produca e quali misure concrete si voglia adottare per limitare l'aumento della temperatura a un massimo di 1,5 gradi.
d'émission.
Bilancio che la Svizzera non ha ancora prodotto, ma c'è un altro aspetto critico su cui mette l'accento Véronique Boyer.
Faut effectivement un organe indépendant qui soit là.
Nella sua valutazione, il Consiglio d'Europa chiede alla Svizzera la creazione di un organismo indipendente per garantire l'attuazione della politica climatica, perché fissare gli obiettivi è facile, realizzarli è complicato. E poi ci viene chiesto di garantire il diritto di appello alle associazioni, perché gli anziani e i singoli non hanno il diritto di appellarsi. Passi avanti dunque, ma ne restano ancora molti da fare per rispettare in pieno la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani.
Con il prossimo contributo torniamo sulla strage del Mottarone. La procura del Tribunale di Verbania ha accettato le richieste di patteggiamento per alcuni imputati implicati nel disastro. Lo ricorderete, era il 23 maggio del 2021, una fune della funivia che collega Stresa al Mottarone cedette e causò la caduta di una delle cabine. Al suo interno c'erano 15 persone, 14 morirono. La decisione del tribunale ha suscitato reazioni contrastanti. Le sentiamo nel servizio di Nicola Lund.
Erano tre gli imputati principali: il gestore dell'impianto Luigi Nerini, il direttore operativo Enrico Perrocchio e l'ingegnere capo Gabriele Tadini. La richiesta di patteggiare è arrivata dai loro legali, una richiesta accolta dalla procura. La condanna dei tre va dai 3 anni e 10 mesi ai 4 anni e 5 mesi. Sono stati invece prosciolti i due rappresentanti della società Leitner, responsabile della sicurezza della funivia.
In questo modo si chiude questo processo e diciamo che la condanna comunque è una condanna severa, perché si tratta di fatti colposi.
Nella fattispecie omicidio plurimo e disastro colposo. A parlare è l'avvocato Giuseppe Zanalda, che rappresenta i familiari del piccolo Eitan, l'unico sopravvissuto. Qualche mese dopo la tragedia, Eitan venne rapito dal nonno e portato in Israele, da cui fece ritorno a seguito di una sentenza della Corte Suprema israeliana.
Se no, c'era il rischio che il processo potesse durare un paio d'anni, ecco, per arrivare a un risultato, diciamo, analogo. Alla fine è un fatto di 4 anni fa, si è chiuso oggi definitivamente con la condanna e ammissioni di responsabilità dei principali indagati.
Capitolo chiuso sul piano penale, dunque. Secondo l'avvocato Zanalda, si sono così evitate lungaggini processuali e dibattimenti complessi. Se tecnicamente il patteggiamento è stato accolto bene, diversa comprensibilmente è stata la reazione dei familiari delle vittime. Questo è il valore che danno alla vita delle persone le parole amare di una madre di una delle 14 vittime dello schianto.
Pace in Ucraina, diplomazia, istituzioni democratiche forti e gestione delle tecnologie. Ieri a Vienna il responsabile della diplomazia svizzera, Ignazio Cassis, ha esposto le priorità della Confederazione per l'anno prossimo, quando per la terza volta assumerà la presidenza dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, l'OSCE. Annunciate anche 3 conferenze internazionali. Sentiamo da Berna Alessio Veronelli.
In un mondo alle prese con tensioni geopolitiche, dove incertezza e guerre sono la quotidianità, dove i grandi attori si incontrano e si scontrano, la Svizzera giocherà la carta della diplomazia multilaterale durante il suo anno di presidenza dell'OSCE, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, che con i suoi 57 membri, tra cui gli Stati europei dell'Asia centrale, Canada, Stati Uniti e Russia, è la principale organizzazione di sicurezza regionale a livello mondiale. Dopo il 1996 e il 2014, l'anno prossimo terzo giro di presidenza per la Confederazione, e ieri a Vienna Ignazio Cassis ne ha presentate le priorità. Una pace duratura in Ucraina, basata sul diritto internazionale, una diplomazia multilaterale inclusiva, gestione delle tecnologie rivolte all'essere umano grazie al legame tra scienza e diplomazia e infine rinforzamento delle istituzioni democratiche e protezione delle libertà fondamentali. La Svizzera, ha fatto sapere Cassis, sosterrà le missioni sul terreno e le osservazioni elettorali dell'OSCE e ha inoltre messo in agenda 3 conferenze internazionali principali: antisemitismo in febbraio, diplomazia scientifica preventiva in giugno e sicurezza informatica in settembre.
Dalla parola genocidio riguardo al dramma di Gaza, ai rapporti con la politica statunitense, via via fino al sacerdozio femminile. Contiene molte indicazioni sul pontificato di Papa Leone XIV. Il libro, uscito ieri in Perù e in altri paesi di lingua spagnola, con il titolo Cittadino del mondo, missionario del XXI secolo. Si tratta della prima intervista ufficiale concessa dal Papa alla giornalista Elisa Nallen in due incontri tenuti lo scorso mese di luglio e raccolti appunto nel volume. Da Roma, Francesca Torrani.
Papa Leone rompe il silenzio che ha caratterizzato i primi mesi del suo pontificato, che lo ha visto sì prendere posizione su alcuni temi ma in maniera molto discreta, soprattutto rispetto al suo predecessore, e consegna in un libro intervista le idee che caratterizzeranno la sua conduzione della Chiesa Cattolica, Chiesa che dovrà essere ponte e non divisione, che non cambierà idea sull'ordinazione femminile, cioè non aprirà alle cosiddette diaconesse, le donne consacrate ad un servizio specifico nella Chiesa. Resteranno insomma ancora e solo una timida idea. Papa Leone XIV parla anche di Gaza nel libro, dramma terribile, ma sulla definizione di genocidio afferma che, e citiamo, la Santa Sede non ritiene che si possa rilasciare alcuna dichiarazione, almeno per il momento. C'è anche un passaggio dedicato al grande e delicato tema degli abusi, a cui il Papa risponde parlando di una crisi reale e non risolta. Poi il ma grazie a Dio, dice, la stragrande maggioranza delle persone che si dedicano alla Chiesa non hanno mai abusato di nessuno, quindi non possiamo far sì che tutta la Chiesa si concentri esclusivamente su questo tema. Al Papa americano di nascita Robert Francis Prevost la giornalista ha poi chiesto dei suoi rapporti con gli Stati Uniti e la risposta è stata che non ha intenzione di mischiarsi nella politica di parte, rilevando piuttosto una preoccupazione sul tema della dignità umana e dei migranti. E poi la domanda che tutto alleggerisce: per chi farà il tifo ai mondiali di calcio del 2026. Probabilmente per il Perù, risponde Papa Leone, e si capisce perché la sua prima intervista ufficiale viene dal paese che ha frequentato per moltissimi anni e di cui è cittadino.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.